insieme. Simboli, curiosità e incroci tra le chiese del mondo. A cura di Renato Rossi.
Questa settimana mi trovo presso il monastero di Camaldoli per un corso di esercizi spirituali ecumenici. Il rumore che sentite in sottofondo è il torrente Camaldoli che scorre proprio qui a fianco del monastero ed è abbastanza gonfio in questi giorni perché è piovuto in un modo abbastanza, direi, significativo. Mandiamo pertanto in onda questa sera le interviste fatte ad alcuni partecipanti a questo corso di esercizi spirituali. Predica il corso di esercizi spirituali ecumenici Don Giuliano Savina, che è il direttore dell'UNEDI, l'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo avuto occasione di ospitarlo a Siena lo scorso anno, il 29 maggio, presso i locali della Basilica di San Francesco, per commentare insieme all'imam Abdel della Moschea di Colle Faldelsa e al nostro arcivescovo Monsignor Buoncristiani il documento di Abu Dhabi, il documento sulla fratellanza umana firmato appunto nel 2019 da Papa Francesco e dall'imam di Al-Azhar. Don Giuliano, la prima volta mi sembra che la Conferenza Episcopale Italiana promuova un corso di esercizi spirituali ecumenici. Come sai, posso dire di essere nel cammino ecumenico, se non proprio dalla prima ora, nel dopoconcilio, da pochi anni dopo, e sono stati promossi pellegrinaggi, corsi di formazione, convegni in giro per l'Italia, visite a centri ecumenici, incontri con altre chiese, ma perché quest'anno un corso di esercizi spirituali ecumenici?
Perché ci sono dei momenti in cui è importante che i discepoli stiano con il Maestro. E allora ci sono i tempi del confronto, ci sono i tempi dello studio, ci sono i tempi della lettura, ci sono i tempi dell'incontro dell'altro, però c'è deve essere anche il tempo in cui si sta con lui. Ed è molto importante che coloro che nella Chiesa Cattolica svolgono un ministero, cioè un servizio, per la dimensione ecumenica e per il dialogo interreligioso abbiano dei tempi a loro riservati per stare con il Maestro e per lasciare che il Maestro possa leggere le scritture, per lasciare che il Maestro, come ha fatto con Pietro, Giovanni, Giacomo e gli altri 12 apostoli e quelli che seguivano gli apostoli, donne o fratelli che fossero, come ha fatto con loro, allora stiamo chiedendo e vogliamo chiedere al Signore di fare anche con noi. E come ha fatto con i discepoli di Emmaus, vogliamo chiedere al Signore che questa cosa possiamo rinnovarla insieme con Lui. Perché nell'esperienza ecumenica interreligiosa, nella gioia dell'incontro, nella gioia del cammino, a volte è molto importante che il Signore ci ripeta quello che ha detto a Cleopa e all'altro, stolti e tardi di cuore nel credere all'insegnamento dei profeti. Cioè abbiamo bisogno che il Signore ci spieghi le scritture, che il Signore ci dia la gioia di stare con Lui, e perché noi possiamo conoscere che Lui è il Maestro, è il Signore, è colui che è morto e risorto, è quell'agnello come immolato ma vivente, che ha il potere di aprire il libro e di sciogliere i sette sigilli. Quanto bisogno i discepoli e le discepole del Signore, che sono a servizio dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, quanto bisogno c'è di questo per loro e per la loro vita. E quindi è molto importante che l'ufficio dell'ecumenismo e dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana offra questo tempo prezioso per coloro che svolgono questo servizio.
Don Giuliano, dopo l'apertura nella quale hai fatto riferimento al libro dell'Apocalisse, al capitolo 5, e a quel desiderio di dover aprire quel libro rompendone i sigilli, fino a che l'agnello come immolato riesce a compiere questo, grande gioia e speranza direi per tutti noi, fai riferimento al libro degli Atti. Gli Atti in questi giorni, gli Atti degli Apostoli in questi giorni ci stanno accompagnando nella meditazione. È Luca che dopo il Vangelo continua a scrivere a Teofilo e quindi racconta quelle che sono le esperienze, una narrazione delle esperienze delle prime comunità, così come ci vengono raccontate. Che cosa il brano degli Atti degli Apostoli e in particolare il capitolo 15 ha da dire oggi in riferimento al cammino ecumenico?
Il servizio che Luca ha fatto alle comunità delle origini è un servizio molto importante, a tal punto che questo servizio si è fatto scrittura e si è fatta scrittura ispirata. Il suo mettere ordine è un servizio importante perché è importante anche per noi oggi, non per niente è scrittura anche per noi, e quindi stiamo insieme con Gesù morto e risorto, che ci spiega le scritture, e condividiamo quella stessa esperienza che è stata l'esperienza delle prime comunità, delle comunità apostoliche e subapostoliche, di quelle comunità che hanno imparato a conoscere i frutti della Pentecoste sulla propria pelle, e hanno imparato a cercare ciò che stava a cuore al Signore per loro, hanno imparato a vedere ciò che il Signore ha insegnato loro a vedere, hanno imparato a comprendere ciò che il Signore stava a loro cuore, stava insegnando a vedere. Perché? È perché questo esercizio di discernimento si è fatto scrittura, Atti degli Apostoli, e questa scrittura è importante per la Chiesa d'oggi, perché anche la Chiesa d'oggi abbia a cuore ciò che ha a cuore il Signore, impari a vedere ciò che il Signore le vuole far vedere e impari a comprendere quei segni che ancora il Signore oggi ci dà, e sull'esempio e sulla testimonianza delle comunità delle origini anche noi possiamo imparare a fare quei passi che lo Spirito ci chiede. Tra l'altro abbiamo dedicato questa settimana di esercizi sugli Atti degli Apostoli su una pagina significativa, centrale, della scrittura degli Atti degli Apostoli, che è una pagina che custodisce anche un documento, il famoso decreto di Gerusalemme, e chi lavora in campo ecumenico e interreligioso sa che cosa vogliono dire i documenti e quanto è importante scrivere i documenti e quanto è difficile scrivere certi documenti. E meno male che alcuni documenti sono stati scritti, no? Quindi dalla svolta conciliare e quindi con la scrittura dell'Unità Tistere di Integrazio e con la scrittura di Nostra Aetate, da lì è partito tutto un movimento ecumenico che ci ha portato anche come Chiesa Cattolica finalmente a sederci a quei tavoli bilaterali e multilaterali che hanno fatto dell'ecumenismo non semplicemente una materia dogmatica della ma hanno fatto dell'ecumenismo una metodologia, uno stile di vita che ci permette insieme agli altri fratelli di prenderci a cuore delle sorti dell'umanità. E quindi sono ben contento di aver vissuto questa cosa con tutti i fratelli che hanno partecipato, e insieme con loro speriamo di portare nelle nostre comunità, quando ritorniamo a casa, i frutti che lo Spirito ci ha donato.
Don Giuliano, grazie e buon lavoro. Tantissimi auguri. Suor Gabriella è la delegata dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Anagni. A lei domando come sta andando questa esperienza degli esercizi spirituali ecumenici qui a Camaldoli.
Un'esperienza davvero interessante, soprattutto perché con la lettura del capitolo 15 di Atti ci richiama a quelle che sono le origini della nostra fede, le origini ebraiche, ma con quell'accento che ha posto appunto Don Giuliano, che è appunto il discrimine tra l'ascolto del profeta che il Signore ha inviato o il non ascolto. È qui che si gioca tutta la diciamo il destino di questa nuova umanità, di questo popolo che appunto nasce dalla fede nel Cristo morto e risorto. E in quel Cristo che nella sua croce, con il suo sangue, dei due ha fatto un popolo solo, distruggendo l'inimicizia e facendo dei due un uomo solo, una umanità nuova che appunto nasce dalla fede nell'ascolto di Lui. E quando Paolo parla dei due, naturalmente intende Israele e le nazioni, cioè coloro che hanno creduto in Gesù morto e risorto, provenienti dalla sinagoga e dalla gentilità, e che formano quindi questo popolo che si riconosce nella fede del Cristo morto e risorto, nella Chiesa, nella sua Chiesa, che non può dimenticare appunto queste sue radici, anche perché il primo nucleo dei credenti in Gesù è formato da ebrei che appunto hanno giocato tutta la loro vita, hanno scommesso su Gesù come Messia di Israele, che naturalmente hanno scoperto come Messia soltanto dopo la sua morte e alla luce della risurrezione, della esegesi che Gesù fa a loro, aprendo l'intelligenza delle scritture e quindi introducendoli in questo mistero che Dio aveva pensato da sempre e che si è compiuto, che si è consumato appunto nella vicenda di Gesù di Nazareth, che è morto ed è risorto e che noi riconosciamo come il Messia e il nostro Signore.
Francesco è un laico di Milano e in questo periodo è stato nominato presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. Ma una prima domanda, Francesco, è questa.
cosa ha voluto dire per te quella frase, quella preghiera di Gesù rivolta al Padre che noi leggiamo nel capitolo 17 di Giovanni, in cui si chiede che tutti siano uno come tu Padre in me ed io in te, siano anch'essi in noi. Questo preghiera per l'unità di Gesù che continua ancora oggi.
Ma entrare nella preghiera del figlio al Padre, nella preghiera sacerdotale, alla vigilia forse della prima grande dispersione dei suoi discepoli, che la dispersione davanti alla croce, ecco, per me entrare in questa preghiera significa comprendere che l'unità è, potremmo dire, simultaneamente dono e compito. Dono perché può venire solo e soltanto da Lui, grazie all'azione dello Spirito. Un'azione che sempre ci sopravanza, perché, diciamo così, sta al di là delle nostre più dotte comprensioni. Ma simultaneamente, come dicevo, è anche compito, perché impegnarsi per l'unità è, stavo forse per dire, dovrebbe essere la struttura portante del nostro atto di fede. Cioè, l'impegno per l'unità, da un certo punto di vista, dovrebbe essere il modo stesso di vivere il nostro discepolato. Questa cosa dovrebbe proprio avere anche una sua ricaduta nella pastorale ordinaria di tutte le chiese, farsi preghiera vivente.
Francesco, essere presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano è una bella responsabilità, anche perché la realtà di Milano evidentemente è così ricca e variegata, sia nello scenario, nella presenza delle chiese del mondo orientale, ortodosso e antico, come pure il mondo, lo scenario del mondo protestante dell'Occidente. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza in modo particolare e che cosa vuol dire per te giocare questo ruolo?
Ma certamente, come dicevi tu, è una bella sfida. Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano si autodefinisce nel suo statuto comunione di chiese. E già questo è una bella responsabilità a cui ci si sente chiamati. Ci si autodefinisce, ma non lo si è ancora, si è consapevoli di un cammino da fare. Beh, il Consiglio a Milano nasce più di 20 anni fa da un'intuizione di Carlo Maria Martini e di altri pastori e va a raccogliere oggi ben 19 chiese cristiane. D'Oriente, quindi ortodosse antico-orientali, e di Occidente, della Riforma luterana. Si voleva proprio un organismo, diciamo così, che per il fatto stesso di esserci fosse una testimonianza debole, una testimonianza non che si impone, debole, ma una testimonianza che quello che ci unisce è molto più di quello che ci divide, che l'unica, diciamo così, conversione a cui tutti siamo chiamati è quella all'unico nostro Signore, che, diciamo così, in terzo luogo, il nostro essere Chiesa non potesse prescindere, come direbbe Giovanni Paolo II, dal doppio polmone dell'Oriente e dell'Occidente, che respirano insieme. Ecco, esercitare questo servizio di presidenza a cui sono stato chiamato da laico, per me dà ragione di una, potremmo chiamarla, di un esercizio di corresponsabilità ecclesiale che in qualche modo, a gradi diversi per carità, ma è già patrimonio in qualche modo di tutte le chiese. Ecco, è curioso che diciamo la mia prima designazione appunto come laico a questo servizio venga da una componente confessionale da cui meno te lo aspetteresti, cioè dagli ortodossi. E questo è curioso e fa vedere come l'azione dello Spirito avvenga anche in maniera imprevedibile, e porsi veramente in ascolto delle chiese attraverso la parola e in virtù dell'azione dello Spirito, spero sia proprio il gesto quotidiano che mi accompagna.
Perché esercizi spirituali ecumenici? Perché non si dà autentico ecumenismo senza interiore conversione. È l'inizio del numero 7 del decreto conciliare Unitatis Redintegratio, proprio sull'unità dei cristiani. Quindi prima di tutto l'ecumenismo richiede una conversione interiore, un cambiamento di vita per far sì che sia Gesù stesso dentro di noi a vivere e quindi a pregare incessantemente per l'unità dei cristiani. E allora ecco un corso di esercizi predicati dal direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo della CEI, Don Giuliano Savina. Don Gian Emanuele è il delegato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Chiavari. E a lui voglio domandare, il capitolo 17 dell'Evangelista Giovanni, con quella bellissima preghiera che è ricordata come la preghiera sacerdotale di Gesù, ma in modo particolare l'appello stringente rivolto al Padre, che tutti siano uno, per te che risonanza ha?
Beh, questo è uno dei pochi testi nei Vangeli che ci portano dentro al pregare di Gesù, all'intimità che lui eppure così tanto viveva con il Padre, ci è dato quasi di origliare nell'intimità appunto che cosa si dicono il Figlio con il Padre. Quindi è veramente un testo molto suggestivo, e al cuore di quel testo quell'appello, quella preghiera per l'unità. Certamente qui Gesù esprime dunque quello che alla fine, al culmine della sua esperienza umana, lui ha di più a cuore. Quindi ci viene rivelato ciò che sta a cuore, il desiderio che accompagna Gesù in quei momenti supremi, poco prima del compiersi in lui, del consumarsi sulla croce. Ma non solo il desiderio che diventa preghiera, ma è anche rivelativa questa preghiera dell'esperienza che Gesù già vive, come sei in me e io in te, o Padre. Ecco, ciò che Gesù desidera ardentemente per i suoi fratelli, per i suoi discepoli, per tutti coloro che crederanno attraverso la voce degli apostoli, è ciò che già Gesù vive, è un'esperienza divina che lui fa, e questo mi pare molto bello. E allora per noi diventa veramente una esigenza da raccogliere, è un'esigenza, uso questo termine perché la passione per l'unità è qualcosa di molto grande, di alto, siano perfetti nell'unità, non è qualcosa a basso prezzo, è qualcosa di molto alto, no? Però sento che questa passione per l'unità che raccogliamo direttamente dal cuore di Gesù è in noi, può diventare in noi passione che anima appunto tutto un impegno, non, attenzione, in senso ideologico, non facendo dell'unità della Chiesa una specie di bandiera, ma come dice il testo, siano uno perché il mondo creda che tu mi hai mandato. L'esperienza dell'unità e lo spendersi allora quotidianamente, no, nella Chiesa, per ritrovare questa sua, questo suo primo attributo, no, che diciamo nel credo, una Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, non è una battaglia ideologica o di alcuni addetti appunto che hanno questo pallino, ma è perché il mondo crede, è perché soltanto così possiamo dare testimonianza e annunciare dunque il volto di Dio.
Don Gian Emanuele, una seconda domanda. Tu sei anche parroco, mi hai detto, di Santa Margherita Ligure, per cui devi conciliare il ruolo del delegato diocesano e quello del parroco. Ma questo ti dà anche un'opportunità, quella di poter sperimentare anche le eventuali proposte che tu suggerisci agli altri parroci in casa tua, e quindi diventa anche un suggerimento più credibile per la tua sperimentazione. Che cosa dici in merito?
Sì, da tanti anni ormai, 20 anni, sono prete, da subito parroco, solo da qualche anno invece sono in diocesi appunto delegato per l'ecumenismo e il dialogo. Questo impegno che mi sta anche appassionando e che mi porta un pochettino appunto a con le persone della commissione diocesana a organizzare i momenti, no, per la diocesi, mi porta a riconoscere, ahimè, che questo dell'ecumenismo, almeno nella nostra diocesi, non sembra essere un aspetto così sentito. Forse c'è un vuoto anche di formazione, certamente c'è qualche persona forse che ha vissuto un po' l'entusiasmo della prima ora, forse nel rinnovamento post conciliare, poi però nel vissuto della Chiesa mi rendo conto che questo non trova molto spazio, ecco. Certamente la dimensione di parroco mi consente di coltivare un po' più, come dire, dal basso, nel piccolo, anche questo interesse con i miei parrocchiani. Abbiamo avuto modo di fare alcuni ascolti, di organizzare alcuni momenti che appunto possano suscitare, ecco, un po' di interesse su questo tema, mentre a livello diocesano mi rendo conto che anche come coinvolgimento dei parroci, delle parrocchie, questo non sia facile, ecco. Forse così anche un po' da tutte le parti, ecco. Laddove poi ci sono presenze, comunità vive di cristiani di altre confessioni, forse si sente di più l'urgenza, ecco, di questa unità. Da noi sono alla fine poche le comunità di cristiani non cattolici, sono abbastanza piccole. E in taluni casi fanno riferimento più a Genova come parrocchia e dunque sono solo presenze così un po' disperse sul territorio e non molto organizzate, però insomma ci si prova.
Daniela, Margherita e Nora sono tre laiche della diocesi di Verona. Tutte e tre appartengono al Segretariato delle Attività Ecumeniche, un'associazione interconfessionale fondata da Maria Vingiani nel 1965. Allora, a loro tre chiedo queste domande in modo particolare. Nel capitolo 17 di Giovanni si legge che Gesù prega il Padre perché tutti quelli che avrebbero poi creduto nell'annuncio della buona novella
e sarebbero stati battezzati facessero esperienza di unità, essere una cosa sola come Gesù è il Padre. Che cosa vuol dire questo per la vita personale di un battezzato?
Io sono Nora. Cercare l'unità è la dimensione ecumenica al centro della nostra fede di cristiani e consiste in un metodo di vita che privilegia l'ascolto e parte dall'ascolto, nella consapevolezza che anche nell'altro agisce lo Spirito Santo. Ascolto prima di tutto, per noi cristiani, di Gesù Cristo, attraverso la conoscenza e la meditazione delle Scritture, con il supporto anche di interpretazioni differenti. Poi, leggendo e meditando insieme documenti significativi, come ad esempio il documento sulla giustificazione per fede del 1999, firmato da cattolici e luterani, poi anche dalle chiese riformate. Ma è necessario anche l'ascolto di persone concrete di altre chiese per sviluppare relazioni che divengano amicizia e condivisione di esperienze. E poi è fondamentale la relazione con gli ebrei. Anzi, questa relazione tocca l'ecumenismo in senso stretto, perché la fede cristiana proviene da quella ebraica, a cui è strettamente collegata. Anche qui, da una parte è importante conoscere il loro modo oggi di interpretare le scritture comuni, che ci può insegnare molto. Dall'altra è importante la conoscenza e la relazione con ebrei in carne ed ossa, dal cui incontro possiamo ricevere una grande ricchezza. Ma un metodo di vita centrato sull'ascolto ci pone in Europa in relazione con il mondo dei non credenti, forse sarebbe meglio dire altro credenti. E qui, per entrare in dialogo, dobbiamo modificare un linguaggio che spesso sa di sacrestia. Spesso ci mancano le parole che rendano possibile l'incontro. Perciò, concludendo, non aver paura del dialogo, della discussione, del confronto, nel desiderio di un'accoglienza reciproca. Questo metodo va attuato a partire dalla propria chiesa e anche dalla propria piccola comunità di appartenenza. Altrimenti l'ecumenismo rimane un movimento d'élite. Anzi, il dialogo va fatto in un ambito ancora più ristretto, all'interno di noi stessi, per conoscerci come il Signore ci conosce. Allora nel dialogo con gli altri cadranno quelle preclusioni e resistenze che non sappiamo neppure di avere e che ci allontanano da una relazione trasparente.
Certo, l'esperienza del SAE è un'esperienza avvincente. Io ho incontrato il SAE dal 1975 e devo dire per me è stata una scuola di ecumenismo. Al di là dei contenuti, veramente il vivere insieme, la dimensione della fraternità. Ecco, per voi quale esperienza è oggi quella del SAE?
Sono Margherita. Il SAE per me sono volti, volti di persone, di uomini e donne in cammino, cammini che si intersecano, si incrociano e si fermano per un tempo ed uno spazio di condivisione, di ascolto e riflessione, spazio anche di conflittualità e riconciliazione, spazio di preghiera, dove la diversità dei linguaggi si fa armonia, sinfonia. Per me ha significato apertura e incontro con l'inedito, con l'I maiuscolo e con gli altri inediti fratelli e sorelle e amicizie molto profonde. Quanto vivo nella settimana di formazione ecumenica si riverbera poi localmente in diocesi e soprattutto nel mio servizio in parrocchia per la catechesi e la condivisione della parola. L'ecumenismo non è un'attività, ma è l'abito che indosso e dice il mio modo di essere cristiana.
E ora una domanda di carattere più pastorale.
Voi fate parte di un'associazione presente nel territorio della diocesi, un'associazione che è interconfessionale. Qual è la vostra relazione con il delegato per l'ecumenismo della diocesi in modo particolare e quale il vostro poi impegno anche all'interno delle parrocchie alle quali appartenete?
Sono Daniela. La relazione con il delegato diocesano per l'ecumenismo si realizza anche nella condivisione di occasioni di incontro ecumeniche e interreligiosi che lo stesso propone con convinzione ed entusiasmo. Convinzione e entusiasmo che lo portano a condividere ed aiutare nel processo di risoluzione di tensioni che si creano sia all'interno che tra le chiese, delle singole chiese che tra le chiese. È significativo il suo favorire le minoranze cristiane, chiedendo che, per esempio, valdesi e luterani rappresentino le chiese cristiane negli incontri ufficiali. Parimenti importante è come valorizza le donne all'interno della Chiesa Cattolica, invitandole e incoraggiandole a parlare in momenti di condivisione con le altre confessioni.
Grazie per questa domanda. Per me questi esercizi spirituali sono l'occasione per entrare più in profondità nel rapporto con Gesù, per prendere una pausa durante l'anno e stare con Lui, per chiedergli che cosa Lui ha a cuore e avvicinarmi a quello che desidera per me e per la sua Chiesa. Più che fermarmi a riflettere sulle relazioni, rapporti interreligiosi, questi esercizi sono stati e sono un'occasione per me per riflettere su come vivo appunto il rapporto con Dio e su quanto sono disponibile a lasciarmi modellare dallo Spirito e ad incamminarmi sui sentieri lungo i quali mi conduce, oppure quanto rimango vincolata dai miei paradigmi, dalle mie idee, da usi e costumi. E in questa riflessione il fatto di andare più a fondo nel testo che Don Giuliano sta un po' spezzando per noi e con noi di Atti 15 mi sta aiutando. Vedere l'esperienza delle prime chiese, di come questo ascolto di quello che lo Spirito continua a suggerire sia stato fondamentale, sia stata l'anima insieme alla consapevolezza del fatto che si era testimoni di Cristo morto e risorto. Ecco, questa centralità nella nostra vita di Cristo morto e risorto, di questo kerigma, e allo stesso tempo la disponibilità a farci plasmare dallo Spirito, e sono stati due punti centrali della mia riflessione, di come ho vissuto e sto vivendo questi giorni e che mi porto a casa per continuare ad approfondire. È stato anche bello vivere questo percorso, anche se in silenzio, ma nella consapevolezza di essere accompagnata da altre persone che nelle differenti regioni e diocesi sono impegnate nel dialogo ecumenico ed interreligioso. Grazie mille.
Don Daniele è il delegato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Camerino e San Severino Marche. Don Daniele, quando e come ti sei incontrato con quella preghiera di Gesù che ci viene ricordata dall'Evangelista Giovanni al capitolo 17, in cui Gesù prega il Padre perché tutti siano una cosa sola, siano uno, come tu Padre sei in me e io in te, affinché siano anch'essi in noi.
Posso dire che la preghiera riportata dall'Evangelista Giovanni al capitolo 17 del suo Vangelo è una preghiera che ha sempre affascinato il mio cuore sin da quando ero giovane. Questo desiderio di Gesù di farci conoscere l'esperienza più intima della vita trinitaria, un'esperienza di unità, un'esperienza di comunione, un'esperienza di dialogo, un'esperienza di reciprocità, un'esperienza di amore, è sempre stato un po' il riferimento anche dell'esperienza della mia fede cristiana, come dicevo, sin dalla mia giovinezza. Quindi a riguardo del quando mi sono incontrato con questo testo evangelico, che in fondo sta alla base di tutto l'ecumenismo, ma anche di tutta l'esperienza ecclesiale, non saprei identificare esattamente un tempo. Ricordo solo che già all'età di 16-17 anni iniziavo a riflettere, a soffermarmi sul contenuto di questo capitolo 17 di Giovanni, anche aiutato da alcune esperienze ecclesiali, in particolare con un taglio, un'ispirazione missionaria. Un'esperienza che mi ha segnato nella mia giovinezza è stata questa attenzione all'annuncio del Vangelo, soprattutto a coloro che ancora non conoscono Gesù. E ricordo che questo dono che ci riporta l'Evangelista di questo testamento spirituale, o che preghiera sacerdotale di Gesù, così come viene chiamato, era un po' quella luce che guidava anche il mio desiderio di condividere l'esperienza della fede. Dopo, chiaramente, col passare del tempo, anche attraverso gli studi teologici, la formazione che mi ha portato attualmente anche a diventare sacerdote, poi successivamente anche docente di teologia, chiaramente questo percorso mi ha dato la gioia di soffermarmi ad approfondire dettagliatamente questa preghiera. E posso dire che mi affascina sempre, ogni volta che la leggo non sono mai sazio di rileggerla. Ogni volta che la prego, la medito, la approfondisco in ogni versetto, in ogni parola, suscita sempre in me la stessa gioia, la stessa ricchezza spirituale, perché è come se mi ritrovassi nell'abbraccio della Trinità. È proprio lì, nel desiderio più profondo del cuore di Gesù, comprendo ogni volta come tra noi credenti, ma anche in un'apertura verso tutti gli uomini, verso tutta l'umanità, quindi questo desiderio di unità, di comunione, di dialogo è costitutivo proprio della nostra fede.
Don Daniele, capita spesso sentirsi dire che l'ecumenismo è un'attività in più all'interno della pastorale ordinaria di una parrocchia e di una diocesi. Com'è possibile invece coinvolgere i parroci, le parrocchie, le associazioni e anche i movimenti perché possano comprendere che questa è una dimensione dell'essere Chiesa oggi? O come cristiani si vive, cattolici in modo particolare, si vive l'anelito e l'esperienza ecumenica, il desiderio dell'unità, il superamento delle frantumazioni che sono dovute al peccato o altrimenti siamo poco cristiani? Don Daniele, capita spesso sentirsi dire che l'ecumenismo è un'attività in più all'interno della pastorale ordinaria di una parrocchia e di una diocesi. Com'è possibile invece coinvolgere i parroci, le parrocchie, le associazioni, anche i movimenti, perché possano comprendere che questa è una dimensione dell'essere Chiesa oggi, o come cristiani si vive, cattolici in modo particolare si vive l'anelito e l'esperienza ecumenica, il desiderio dell'unità, il superamento delle frantumazioni che sono dovute al peccato o altrimenti siamo poco cristiani?
Ma credo anzitutto che la risposta a questa domanda vada ricercata in una modalità profonda di comprendere l'esperienza cristiana, che indubbiamente è una modalità trinitaria, da una comprensione autentica, profonda di Dio, come Dio comunione, come Dio relazione, come Dio dialogo, come Dio unità, come Dio amore, ne discende evidentemente anche un'esperienza particolare di Chiesa. Quindi io prima di tutto direi che forse oggi abbiamo bisogno di riscoprire maggiormente una spiritualità trinitaria, non soltanto nell'insegnamento teologico di scuola, ma anche nella predicazione ordinaria della Chiesa, nell'impostazione della pastorale ordinaria, perché si possa riscoprire alla luce del mistero trinitario la chiamata cristiana, che è quella di coniugare nell'armonia e nel rispetto le diversità. Quindi gruppi, associazioni, movimenti, esperienze di vario tipo che intersecano la Chiesa potranno trovare soltanto in questa dimensione spirituale trinitaria la luce adeguata per poter percorrere cammini di unità e di incontro. Evidentemente, se noi eludiamo da questa spiritualità trinitaria, rischiamo di sottolineare eccessivamente le identità come realtà chiuse, come realtà autosufficienti, e proprio in questa dimensione non solo è difficile la coniugazione dei vari movimenti, associazioni, realtà ecclesiali che sono chiamati a interagire insieme, ma è difficile un cammino ecumenico, è difficile una spiritualità ecumenica, è difficile poter portare ad extra, nel rapporto con i fratelli e le sorelle di altre confessioni che non appartengono alla Chiesa Cattolica, ma che sono comunque cristiani, una spiritualità di comunione, di dialogo, se questa non la si vive prima all'interno. Da questo punto di vista non posso non ricordare il gemito di Papa Giovanni XXIII a ridosso del Concilio, quando lui diceva che prima di tutto la Chiesa Cattolica deve percorrere un cammino di conversione, un cammino di comunione, un cammino di unità ad intra, per poi poter vivere l'esperienza ecumenica nel modo più adeguato. Ma d'altra parte anche Paolo VI, quando ha parlato dei vari circoli di dialogo, sottolineava che prima di tutto è necessario il dialogo all'interno della Chiesa per poterlo poi vivere all'esterno.
Ringrazio tutti e tutte per il loro contributo. È interessante, come certamente avrete notato, che a fronte di qualche domanda che necessariamente si ripeteva, le risposte sono state veramente personali. Mi piace concludere questa trasmissione con l'antifona che ci ha accompagnato nel lucernario dell'ultima notte che abbiamo passato agli esercizi, che dice così: nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa, presto arriverai, alleluia. E in questo suo arrivare presto ci sarà il dono dell'unità.
Insieme. Insieme. Simboli, curiosità e incroci tra le chiese del mondo. A cura di Renato Rossi.